Radio Giornale.
L'antisemitismo alimentato dalla pandemia in Svizzera nel 2020, netto aumento su internet delle teorie complottiste legate al coronavirus. Colpevole di accettazione di vantaggi per il viaggio ad Abu Dhabi, condannato Pierre Model, consigliere di Stato Gineverino, presenterà ricorso. Forse un rapimento andato a male, emergono dettagli sull'uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell'ambasciatore italiano, ancora incerta l'identità degli assalitori. Ok su ghiaccio, l'ambripiotta riemerge dalla crisi. Le ventinesi vincono in casa dello Zurigo per 3-2. La pandemia ha alimentato l'antisemitismo e la banalizzazione della Shoah, soprattutto attraverso internet. In Svizzera nel 2020 c'è stato infatti un notevole aumento online delle teorie complottiste antisemite in relazione al coronavirus e della strumentalizzazione della persecuzione degli ebrei tra chi contesta le misure anti-Covid. Sono questi gli aspetti evidenziati dall'ultimo rapporto sull'antisemitismo pubblicato proprio poche ore fa. Monica Fornasier, tu hai letto il rapporto. Iniziamo dal numero di casi segnalati totale. Che cosa dicono le nude cifre?
Ecco, le cifre sostanzialmente sono stabili per quanto riguarda Svizzera tedesca e Ticino. Esclusa l'attività online, sono stati registrati 47 episodi antisemiti, un livello basso come nel 2019. Nel dettaglio si tratta di 11 ingiurie, un danneggiamento e 15 scritte antisemite. Voce questa in leggero aumento e tra l'altro una di queste scritte è stata segnalata dal Ticino, è l'unico caso ticinese, ed è la frase Arbeit macht frei, citato Adolf Hitler, scritta sull'auto di una donna ebrea. Per quanto riguarda invece l'attività online, sono stati segnalati 485 casi, livello elevato ma paragonabile al 2019. Le cifre per la Romandia saranno pubblicate in mattinata. Sappiamo comunque che c'è un aumento sensibile soprattutto di casi online. In attesa di conoscerle nel dettaglio, possiamo ricordare che in totale nel 2019 le segnalazioni erano 114, circa un terzo riguardavano siti internet, un quarto social media.
Dicevamo che l'elemento nuovo evidenziato nel rapporto è il legame con il coronavirus delle segnalazioni fatte per l'online. Approfondiamo allora questo aspetto, lo facciamo nel prossimo contributo che hai preparato.
Il ministro della Sanità Lemberse, raffigurato come Adolf Hitler, il motto posto all'entrata dei campi di sterminio, Arbeit macht frei, che diventa il vaccino rende liberi, e la stella gialla a sei punti con cui venivano identificati gli ebrei durante il nazismo, utilizzata come contrassegno da chi contesta le restrizioni anti-Covid o dai Novax. Immagini e parallelismi che si sono diffusi sui social o in chat di gruppo, considerati estremamente problematici.
Una banalizzazione della situazione esistente durante la guerra, perché il paragone non regge, ovviamente si strumentalizza questo terribile episodio del genocidio degli ebrei d'Europa a delle fini di propaganda politica collegato con la pandemia.
Parole del vicepresidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite, Ralf Friedlander, associazione che pubblica annualmente il rapporto in collaborazione con la Federazione contro razzismo e antisemitismo. Strumentalizzazione e banalizzazione della Shoah, ma non solo. La pandemia è stata terreno fertile per la crescita e la diffusione dell'antisemitismo.
Abbiamo osservato che alcune teorie del complotto sono state ravvivate proprio insieme alla pandemia. Semplicemente sono state adattate a questa nuova situazione, accusando gli ebrei o certi ebrei, alcune personalità, di essere responsabili o corresponsabili della pandemia. Questo ci preoccupa molto, perché sembra indicare che questa parte dell'antisemitismo cambi semplicemente forma ma continui ad esistere.
A che livello si dovrebbe agire? Per Ralf Friedlander è chiaro.
Manca la sensibilità per le persone che hanno vissuto la Shoah. Sarebbe bene che le persone lasciano dunque perdere questi paragoni e usino altri metodi per fare la loro propaganda.
Ultima pagina, colpevole di accettazione di un indebito vantaggio per il viaggio ad Abu Dhabi con tutta la famiglia. E questa è la sentenza del processo a Pierre Model, consigliere di Stato Gineverino, invece è stato assolto per il caso del finanziamento di un sondaggio da parte di due imprenditori. I dettagli con Lucia Mottini.
300 aliquote giornaliere sospese e il pagamento di 50.000 franchi, cioè il valore del viaggio ad Abu Dhabi offerto dall'Emirato a tutta la famiglia Modè. Questa la pena decretata dalla giudice unica Sabina Mascotto, che ha accompagnato il verdetto da parole severe. Ha parlato di colpa grave. Pierre Modè, in quanto consigliere di Stato, avrebbe dovuto essere irreprensibile nel rispetto della fiducia concessagli dalla popolazione. Invece, per convenienza personale e facilità, ha preferito accettare il viaggio offerto grazie all'intervento dei due imprenditori ginevrini. Inoltre ha collaborato in modo pessimo con la giustizia e ha cercato di dissimulare le prove. Secondo la giudice, ha infine dimostrato scarsa presa di coscienza, affermando di aver compiuto il viaggio per il bene di Ginevra.
Je suis en partie satisfait, en partie seulement. C'est un moment important pour moi. E per mia famiglia.
Con gli occhi lucidi, Modè si è detto parzialmente soddisfatto del verdetto, visto che il castello di accuse ne è uscito ridimensionato.
Nous ferons appel, nous ferons établir l'innocence de Pierre Modè. En rapport avec ce reliquat d'accusation.
Proveremo l'innocenza di Modè in appello, hanno annunciato i suoi avvocati, secondo i quali si è chiusa solo una prima tappa giudiziaria e le sentenze riguardanti il reato di accettazione di indebito vantaggio sono risultate finora spesso altalenanti.
Grave incidente nel canton Zurigo, dove un'automobile è finita sui binari della ferrovia restando incastrata tra due treni. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri sera tra Schottikon ed Elgan nei pressi di Winterthur. La donna 41enne alla guida della vettura è rimasta gravemente ferita. Sgomberati circa 150 passeggeri presenti nei due convogli. Le FFS hanno annunciato ritardi o cancellazioni di treni tra Zurigo e San Gallo a tempo al momento indeterminato. La pagina estera ora. In Italia, bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di lutto per l'uccisione dell'ambasciatore Attanasio e della sua guardia del corpo nella Repubblica Democratica del Congo. E mentre emerge qualche dettaglio sulla dinamica, resta ancora incerta la firma dell'attacco al convoglio che viaggiava senza scorta. Ci dice di più da Roma Anna Valenti.
Le due camionette dell'ONU erano partite ieri mattina presto dalla grande città di Goma, dirette verso Rutshuru, villaggio dell'est del Kivu, alle pendici dei monti Virunga, dove la delegazione del Programma Alimentare Mondiale avrebbe assistito alla distribuzione di cibo nelle sue scuole. L'ambasciatore italiano Luca Attanasio viaggiava sul primo veicolo, sul secondo altre quattro persone, tra cui il capo delegazione UE in Congo. Una raffica improvvisa di spari annuncia l'agguato, un comando di sei persone ferma il convoglio, uccide Mustafa, sequestra l'ambasciatore e la sua guardia, li trascina nella foresta. Allertata dagli spari, una pattuglia di ranger del parco Virunga interviene, si apre uno scontro a fuoco. Il diplomatico italiano viene colpito allo stomaco, morirà poco dopo all'ospedale di Goma. Iacovacci invece viene freddato dai rapitori. Questa la ricostruzione degli eventi fatta dalla polizia congolese nelle scorse ore, che punta il dito contro l'agenzia ONU per non essere stata avvertita della missione, ma soprattutto per non aver fatto scortare il convoglio dai militari della missione di pace MONUSCO, vista la pericolosità dell'area. Accuse che il programma alimentare rigetta, il viaggio era stato concordato con le autorità, la scorta non era ritenuta necessaria perché considerato un tragitto sicuro, afferma in una nota. A tentare di fare luce sui tanti punti oscuri che avvolgono la vicenda anche i carabinieri del ROS, che oggi giungeranno a Kinshasa su mandato della Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro con finalità terroristiche. Per le autorità congolesi l'agguato porta la firma dell'Esercito di Liberazione del Ruanda, ma non si esclude la pista dell'ordinaria criminalità organizzata.
I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo politico per imporre sanzioni contro la Russia in seguito all'arresto e alla condanna della dissidente Alexei Navalny. Si tratta della prima volta che Bruxelles fa ricorso ad un nuovo meccanismo che sanziona chi perseguita i difensori dei diritti umani, ma la decisione concreta è minima. I particolari con Thomas Miglierina.
Quattro funzionari governativi russi, implicati a vario titolo nell'arresto e nella condanna di Alexei Navalny, saranno colpiti dall'ira di Bruxelles, essenzialmente con un blocco dei beni e dei visti. I loro nomi saranno resi noti solo al termine della procedura tecnica, tra sette giorni o forse qualcuno in meno. È però altamente probabile che i quattro già sappiano di essere nel mirino e non attenderanno certo con le mani in mano. Nell'entourage di Navalny sono delusi. Alla vigilia della riunione avevano chiesto all'UE di colpire gli oligarchi, specie quelli più vicini a Vladimir Putin, e non quattro burocrati che probabilmente non hanno bene in Occidente e non avevano intenzione di andarci. Anche Mosca si dice indignata e parla di un passo illegale. In realtà sa bene che la decisione è all'acqua di rose. Non possiamo sanzionare persone solo perché non ci piacciono. Dobbiamo poter provare davanti ad un tribunale il collegamento tra la loro condotta e quanto vogliamo sanzionare. Si giustifica l'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, reduce da una visita a Mosca durante la quale è stato anche pubblicamente umiliato con l'espulsione di 3 diplomatici europei. Rimane certo la portata simbolica dell'avere utilizzato per la prima volta l'equivalente europeo del Magnitsky Act, la normativa americana che punisce chi perseguita i dissidenti. Ma pensare che il Cremlino sarà impressionato dalla reazione europea richiede un certo ottimismo.
E dei limiti delle sanzioni europee verso la Russia e non solo, si occuperà anche l'edizione odierna di Modena alle 8:20 su Rete 1. E anche gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori sanzioni, stavolta nei confronti di 2 generali della giunta militare della Myanmar che 3 settimane fa ha rovesciato con un colpo di Stato il governo civile guidato dal premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. La Casa Bianca si è detta pronta a prendere ulteriori misure se l'esercito dovesse usare la forza contro i manifestanti che chiedono il ritorno alla democrazia. Washington aveva già sanzionato una decina di giorni fa altri membri della giunta. Passo indietro di Facebook. Il social media ha annunciato il ripristino della condivisione delle news in Australia dopo aver bloccato il servizio in risposta alla proposta di legge di Canberra che costringerebbe i giganti del web a pagare gli editori per l'utilizzo di notizie. Un'iniziativa che era stata condannata dal premier australiano Scott Morrison che l'aveva definita arrogante. La pagina sportiva ora con Paolo Laurenti e in primo piano c'è il ritorno al successo dell'Ambripiotta.
Esattamente, visto che dopo 7 sconfitte consecutive la formazione di Luca Cereda è finalmente riuscita a vincere e si è tolta la soddisfazione di farlo sulla pista dello Zurigo, secondo in classifica. 3-2 il punteggio con autorete di Tim Berni e protagonista nei leventinesi l'attaccante Brandon Perlini che ha realizzato una doppietta, primi gol in bianco-blu per il canadese. Leventinesi che grazie a questo successo riconquistano momentaneamente il 10° posto a scapito del Berna. Questa sera sono 3 le partite in programma, Davos Langnau, Bienne Losanna e Ginevra Zugo. Passiamo al calcio, la Juventus si è aggiudicata il posticipo della 23esima giornata di Serie A battendo 3-0 il Crotone. Questa sera dalle 18:15 in campo nella Challenge League Elvetica Arau Xamax e Winter Turkriens, mentre dalle 21 sarà il momento della Champions League con le gare d'andata degli ottavi di finale tra Lazio e Bayern di Monaco e poi Atletico Madrid contro Chelsea.
È tutto per il momento, prossima edizione del Radio Giornale tra poco più di 3/4 d'ora.